Marte.
E allora continuano a far discutere le dichiarazioni di De Laurentiis al Corriere dello Sport, ma domani c'è Roma-Napoli, attenzione a quello che dirà il campo, ne parliamo adesso a Marte Sport Live.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Buonasera a tutti, questa è Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Dalle 20 alle 21 saremo in vostra compagnia, parleremo ovviamente della partita che il Napoli disputerà domani all'Olimpico, fischio d'inizio alle 20:45 contro la Roma di Mourinho, una partita importantissima per entrambe le formazioni che sono chiamate a risollevare le sorti di una stagione molto ma molto complicata. La Roma viene dalla sconfitta contro il Bologna di Thiago Motta. Un Thiago Motta che oggi De Laurentiis appunto ha definito la sua prima scelta per il post Spalletti. Ne parleremo poi con chi ha avuto la possibilità appunto di intervistare il patron per il Corriere dello Sport, Alessandro Barbano. Però adesso concentriamoci sul campo e sulle esigenze di mercato che il Napoli ha dichiaratamente espresso proprio attraverso le parole del proprio patron. Al microfono per voi Emanuela Castelli, in regia saluto e ringrazio Vincenzo Russo. Il numero per poterci scrivere la vostra opinione, cosa vi aspettate dalla partita di domani sera all'Olimpico, è sempre lo stesso, 339-666-9990. Aspetto i vostri messaggi su WhatsApp, ma nel frattempo volo al telefono dove mi attende da qualche istante Francesco Modugno di Sky Sport. Ciao Francesco.
Buonasera, bentrovati a tutti, ciao.
Allora Francesco, oggi De Laurentiis in materia di calciomercato è stato chiarissimo: serve un difensore centrale, serve un vice Di Lorenzo, quindi un terzino destro, uno o due centrocampisti. Vado subito al cuore del discorso: è possibile a gennaio fare ben 4 interventi di questa importanza?
Ma certo che è possibile, la storia non ha di fatto penso quasi mai raccontato un mercato del genere. Sì, no. Però certo che c'è la possibilità, insomma, hai un'area scouting nel quale c'è un...
Francesco, ti proviamo a richiamare un secondo perché ti invito magari a trovare un posto dove la linea prenda leggermente meglio perché ti sentiamo in maniera disturbata. Nel frattempo, appunto, è caduta la linea, lo richiamiamo. Vincenzo, nel frattempo invece vado a leggere i vostri messaggi al 339-666-9990. Gianluca ci scrive: ciao Emanuela, niente, solo tanta stanchezza quando parla il presidente. Ormai, poi facci caso, ogni volta c'è qualche giocatore che non vuole rinnovare e il mare non piace, il sole, la nebbia, sempre le stesse cose. Gianluca, in effetti ne parleremo, anche perché avremo degli ospiti che insomma ci diranno la loro, qualcuno insomma sarà anche piuttosto critico. Come critica, devo dire la verità, sono anch'io in merito ad alcune dichiarazioni del patron del Napoli, soprattutto quelle relative a Zielinski. Però ogni cosa a suo tempo, sarà una puntata ricchissima questa di Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Torniamo da Francesco Modugno.
Sì, ecco.
Eccoci, dicevamo, l'area scouting del Napoli insomma ha esperienza.
No, dicevo che, ma certo che si può fare un mercato di questo tipo, dipende dalla volontà, non mancano le risorse, non mancano le idee, non manca la struttura tecnica per andare a scegliere i giocatori giusti. È una questione, ripeto, soltanto strategica, di programmazione e anche di esigenze. In questo momento il Napoli ha bisogno di andare a consolidare un reparto difensivo che ha una fragilità ormai acclarata dai numeri, dal rendimento, e inevitabilmente si è costretto a fare qualcosa in mezzo perché qualcuno, forse anche più di qualcuno, andrà via. C'è una questione aperta che è quella di Zielinski, e senza noi andrà a giocare che è un vice di Valenza. Quindi sono operazioni che per certi versi sei costretto a fare, ma c'è il tempo e secondo me ci sono le condizioni per poter fare un certo tipo di mercato.
Un flash proprio su Zielinski, perché hanno fatto discutere particolarmente le dichiarazioni del patron sul centrocampista polacco. Ha tirato in ballo la nebbia polacca, no? La nebbia della Polonia, il riferimento è all'Inter.
Ma la nebbia come riferimento metaforico porta sempre a Milano. Diciamo, nella vulgata popolare la città con la nebbia è Milano. Milano significa l'Inter, significa un dirigente come Marotta che sui parametri zero si è sempre saputo muovere in anticipo facendo grandi operazioni, ed è probabilmente la società che più si è mossa e che è nelle condizioni di poter tentare di lusingare un giocatore come Piotr, sul cui legame con Napoli, con la città, con l'ambiente mai nutrire dei dubbi, ma ci sta che il professionista possa fare certe valutazioni. Dovesse andare via, Napoli perderebbe sicuramente un patrimonio enorme in termini umani, in termini personali, però ci sta che magari si possano fare delle valutazioni. Le fa dei rischi, probabilmente le fa anche la società, guardando la carta d'identità, guardando quelli che sono i suoi problemi.
Certo.
Non è la prima e l'ultima volta che si possa perdere un giocatore a parametro zero. Certo è che da un punto di vista esclusivamente tecnico, dovesse andare via, Napoli perderebbe molto, perché secondo me parliamo di un giocatore di una levatura altissima.
È esattamente così. Francesco, ti ringraziamo, ti seguiamo su Sky Sport e buon Natale, perché ci sentiremo poi dopo il 26.
Buonasera a tutti e buon Natale, auguri. Ciao.
Buon Natale a te, grazie. Ringraziamo Francesco Modugno di Sky Sport. Ci state continuando a scrivere al 339-666-9990. Vado a leggere i vostri messaggi, ascoltare i vostri vocali subito dopo la pubblicità.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Le 20:19, bentornati a Marte Sport Live, tiro al bersaglio, al microfono Emanuela Castelli, regia Vincenzo Russo. Ci state scrivendo in tantissimi, vado a leggere qualche messaggio, ad esempio quello di Luca da Roma, che dice: una sola parola per riassumere l'intervento di Aurelio De Laurentiis su un disco rotto, pensi a rimediare ai danni fatti, questi ultimi mesi del 2023 saranno difficili da dimenticare. Noi corriamo però a parlarne proprio con il giornalista, il condirettore del Corriere dello Sport, che ha intervistato Aurelio De Laurentiis, e oggi non si parla d'altro. Diamo il benvenuto su Marte ad Alessandro Barbano.
Buongiorno, buonasera.
Allora, direttore, veramente lei ha fatto un'intervista, tra l'altro molto approfondita, su tutti i temi del calcio italiano, oltre che partenopeo, ma non si parla d'altro oggi. Dichiarazioni che hanno fatto discutere, principalmente quelle su Piotr Zielinski.
Da quello che è sembrato, De Laurentiis è un po' irritato forse da qualche tentennamento tattico del polacco, e quindi dice: se voleva restare a Roma, forse avrebbe dovuto a Napoli, scusate, forse avrebbe dovuto, diciamo, essere più disponibile a chiudere questa trattativa, che evidentemente è ancora aperta, e quindi ha avanzato il sospetto che Zielinski possa avere interesse per un club del nord. Poi, conoscendo De Laurentiis, può essere una provocazione, può essere, ripeto, una ripicca, può essere tante cose, perché non conosciamo almeno esattamente gli ultimissimi sviluppi della trattativa. Certo, la notizia un po' deve aver irritato Zielinski, perché abbiamo visto oggi questo post della moglie, sì, un po' come dire, scocciato, no? giù le mani da Piotr. Insomma, se Zielinski mi lasciasse Napoli, io penso che sarebbe un danno, perché Zielinski è un giocatore che oggi è in una condizione di maturità, e la sua classe fa la differenza. Però è anche vero che De Laurentiis ci ha insegnato in questo, che poi ci sono giocatori che dopo un certo numero di anni perdono un po' gli stimoli, e i ricambi talvolta sono stati migliori, non quest'anno devo dire, ma negli altri anni sì.
Quindi, in effetti, sì.
Vediamo che succede.
E hanno fatto discutere anche le parole sulla Superlega. De Laurentiis non è stato così critico come invece gran parte del calcio inglese e anche di quello italiano.
Questa però non è una sorpresa, perché De Laurentiis, esatto, sono anni che critica la gestione delle istituzioni internazionali e nazionali del calcio, in ragione di una managerialità maggiore, che probabilmente su questo ha ragione non c'è, insomma, questo bisogna anche dirlo. Quindi poi è chiaro che il suo modello di campionato con, come ha detto, con una serie hit di 14 squadre da cui poi attingere per il supercampionato europeo, la cosiddetta Superlega qualora venisse, e due gironi di Serie A da 20 squadre ciascuno e il resto tutti dilettanti, insomma, è uno schema originale ma ovviamente molto rivoluzionario, quindi anche questa deve intendersi come una provocazione. Però quello che lui vuole dire è che il calcio deve strutturarsi secondo un modello simile ad alcuni campionati americani, cioè di squadre che sono blindate in ragione del loro bacino di utenza, di tifosi e degli investimenti che le società hanno fatto, e quindi non ci sono retrocessioni. Questo campionato di 14 squadre, così come lui lo vede, non ha retrocessioni, non ha evidentemente neanche però promozioni dalla Serie A, quindi non si capisce poi chi resta in Serie A che motivo ha di vincere, che sarebbe una sorta di campionato di Serie B se non può accedere alla cosiddetta Serie Elite. Insomma, è un po' confuso questo schema. Resta il fatto che nella testa di De Laurentiis c'è il modello appunto delle società grandi per investimenti e per bacino d'utenza, che occupano e monopolizzano il campionato, impedendo alle piccole il campionato della vita. Ecco, quello che lui dice è un campionato inutile, perché le piccole poi non hanno lo spirito, la forza per competere e arrivano solo per non retrocedere, e questo chiaramente non è non giova alla competizione.
Che ci sia tra l'altro direttore una meno appetibilità del calcio italiano, perché poco spettacolare, questo in fondo è vero, che si stia perdendo il bacino d'utenza più giovanile è altrettanto vero. Questi sono focus che De Laurentiis ha sempre menzionato, e che il calcio italiano, la gestione dall'alto del calcio italiano, un po' sottovaluta forse.
Su questo io sono d'accordo con lui, nel senso che il calcio deve secondo me aggiornare alcuni codici, e qui ci troviamo, perché il tempo effettivo è proprio irrinunciabile, indifferibile, il challenge a chiamata altrettanto. Io ho dei dubbi su un campionato blindato dove non si retrocede e non si viene promossi. Questo sinceramente io credo che il campionato debba restare anche su scala nazionale ancorato al merito sportivo, dando la possibilità anche a Davide di sfidare Golia, per usare una metafora.
Cioè, come è successo in Coppa Italia col Frosinone, no? Che il Napoli ne ha presi 4.
Sì, esatto. Deve dare al Frosinone la possibilità di vincere Coppa Italia e Leicester di vincere il campionato della Premier, così come in Italia in tempi diciamo diversi il Verona ha vinto lo scudetto. Oggi sarebbe impossibile questo, però nulla ha vietato a società anche di provincia di fare dei campionati dignitosi. Quindi io l'idea di un campionato blindato francamente non lo vedo. Però ripeto, anche qui De Laurentiis si muove in una logica di spettacolo, quindi la finalità di questa scelta è legata all'idea che quella spettacolo sia più vendibile sul mercato dei broadcaster, e probabilmente sotto un certo punto di vista è chiaro che una partita come Milan-Inter o Napoli-Roma è più vendibile di una partita Napoli-Empoli o Napoli-Crotone, per usare così due immagini di Erte.
Direttore, per tornare proprio al Napoli, lei che ha avuto modo appunto di vedere De Laurentiis, di carpirne anche un po' gli umori, ha parlato appunto di un casting non così vasto, era una butade l'ha definita, ha parlato però di Thiago Motta come prima scelta, ha criticato duramente Garcia, ha detto avrei dovuto esonerarlo, cioè cacciarlo via praticamente dal momento della presentazione a Capodimonte. Ma lei come ha visto De Laurentiis e soprattutto come le è parso dal punto di vista emotivo in merito alla stagione del Napoli assai deludente fin qui?
Ma io credo che lui si sia reso conto di aver sbagliato alcune cose, anche se non lo ammette, insomma. Io naturalmente gli ho chiesto conto di questo, sì. E lui mi ha risposto, sì vabbè, ma era messo in conto che dopo una vittoria ci fosse un senso di appagamento, era messo in conto che gli allenatori non volessero rischiare avendo vinto, questo vale per Spalletti e vale per Thiago Motta, quindi diciamo in qualche modo si è dato delle giustificazioni, forse non si è domandato perché Thiago Motta ha detto di no, perché Spalletti ha voluto andarsene, perché altri allenatori, vabbè, alcuni ovviamente per motivi finanziari,
è il caso di Luis
Enrique. Però probabilmente anche il suo interventismo è un fattore, come posso dire, dissuasivo nei confronti di alcuni allenatori. Quindi è chiaro che oggi è un uomo solo al comando, perché i vertici della sua società un po' si sono sfilacciati. Però è vero che questa società è sana finanziariamente, che complessivamente la gestione degli ultimi anni è stata una gestione molto oculata, e che ci può stare che due acquisti non siano proprio azzeccati o che l'allenatore non sia quello giusto. Questa è una stagione sicuramente non nata nel migliore dei modi. Io penso che lui lo abbia capito, anche rispetto appunto alle scelte fatte come Nathan piuttosto
Lindström, un po' tutti hanno
eccetera. Non a caso lui riconosce la necessità di andare sul mercato a prendere uno o due centrocampisti, secondo me il secondo dipende dal destino di Zelinski ovviamente, esatto. E un terzino che faccia in caso di De Laurentiis, perché Zaniolo non è considerato un rincalzo di De Laurentiis, e su questo io non sono d'accordo, perché Zaniolo è un buon difensore, e poi un centrale che forse è una delle mancanze maggiori, perché è evidente che il Napoli paga soprattutto questo, insomma. Nathan si è rivelato inadeguato per questo campionato, no?
Tanto aveva bisogno di crescere magari alle spalle di un difensore più pronto ad un campionato,
ma non a Napoli, non può crescere a Napoli un giocatore che ha quell'esperienza di un campionato come quello brasiliano, non sufficiente, e che ha quelle qualità tecnico-atletiche che abbiamo visto, insomma, ecco. Può crescere in una società di provincia, ma non a Napoli, secondo me.
Direttore, io la ringrazio per essere stato con noi su Marte, la leggiamo sempre con grande piacere sul Corriere dello Sport.
Grazie a voi, buon lavoro.
Grazie a lei e buon Natale. Allora ringraziamo Alessandro Barbano, condirettore del Corriere dello Sport, veramente un'intervista che farà parlare di sé, come tra l'altro sempre ci ha abituato De Laurentiis in tutta la sua lunghissima gestione del Napoli. Continuano ad arrivare messaggi al 339-666-9990 molto critici nei confronti del patron azzurro, li vado a leggere dopo la pubblicità.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Ed eccoci tornati a Marte Sport Live, tiro al bersaglio, le 20:33. Adesso però voglio veramente vedere le vostre reazioni all'annuncio del prossimo ospite. L'ho corteggiato parecchio prima di averlo questa sera a Radio Marte. Mi ha fatto davvero un gran piacere che abbia accettato. Do il benvenuto ad Alessandro Renica. Alessandro, benvenuto. Ecco, è caduta la linea, lo riprendiamo, però ve lo prometto perché ci stava. E quindi però do il benvenuto invece a un consueto, diciamo, frequentatore, proprietario, diciamo, di casa di Radio Marte, Pasquale Tina, inviato per Radio Marte appunto a Castelvolturno e firma della Repubblica. Ciao Pasquale.
Ciao, buonasera a tutti.
Allora Pasquale, dici un po' le ultime novità da Castelvolturno e subito, proprio rapidissimamente, la formazione probabile per domani contro la Roma.
Guarda, il Napoli è partito nel pomeriggio, credo, avesse il treno da Fragola alle 18 per raggiungere Roma. C'è stato un incontro prima dell'allenamento tra il Mazzarri, Di Lorenzo e alcuni appunto tifosi, in cui hanno chiesto impegno e dignità dopo il brutto 4-0 con il Frosinone. Qui c'è stato questo incontro. Per quanto riguarda la formazione, tornano tutti i titolari. Io credo ci siano due dubbi sostanziali nella formazione. Nathan o Juan Jesus insieme a Rachmani in difesa, giocheranno ovviamente Di Lorenzo, Mario Rui e Meret. L'altro dubbio a centrocampo è tra Zielinski e Kaljuste. Di base questo dubbio non dovrebbe esserci, perché il titolare è Zielinski insieme appunto a Lobotka e Anghissà. Però insomma è una situazione un po' particolare quella che sta vivendo Zielinski sulla situazione del mancato rinnovo. Ci sono state le parole anche oggi del presidente De Laurentiis nell'intervista al Corriere dello Sport. Sì. La risposta della moglie di Zielinski, insomma, con il giù le mani da Piotr su Instagram. E quindi ti dico, insomma, che questo ballottaggio c'è, magari non è un momento serenissimo per il calciatore. Vedremo, insomma, poi domani quale sarà la scelta di Walter Mazzarri. Davanti non ci sono dubbi, gioca Napolitano, Simone Kvaratskhelia.
Allora, l'abbiamo recuperato, 6 anni a Napoli, dal 1985 al 1991, ha vinto tutti i trofei più importanti del Napoli, e sono certa che se fosse stato in campo l'anno scorso avrebbe contribuito in modo significativo alla vittoria dello scudetto. Diamo il benvenuto ad Alessandro Renica.
Buonasera, grazie, troppo gentile.
Eh no, perché lei, mister, lei ha fatto 10 gol a Napoli, ma tutti di fondamentale importanza. Io sono certa che l'anno scorso ne avrebbe segnato qualcuno davvero che avrebbe decretato la vittoria del Napoli.
Grazie, troppo gentile.
Allora mister, poco fa Pasquale Tina, che in collegamento all'altra linea telefonica, ha sottolineato la vicenda incresciosa delle dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis oggi al Corriere dello Sport su Zielinski. Lei ha proprio scritto questo sul suo profilo Facebook: queste battute pessime di De Laurentiis non se le può risparmiare, se c'è un giocatore che merita rispetto è proprio Zielinski, professionista serio e uomo vero.
Direi che le mie considerazioni sono frutto di quello che ho visto in campo l'anno scorso da parte di Zielinski, ma anche in questi anni, della sua educazione, ma soprattutto del rispetto per la maglia. Zielinski è proprio un giocatore che merita un rispetto particolare, cioè lo meritano un po' tutti, però soprattutto lui, credo che per quello che ha fatto vedere non meriti di essere messo sul giornale, una trattativa con battute appunto pessime, no? Quando si sa che un giocatore che ha dato tanto, un professionista di questo livello, che anche ha probabilmente un'umanità molto forte, no? Perché per dare così tanto in campo vuol dire che sei uno in un certo modo, non c'è dubbio che è una persona speciale, diritti. E quindi mi aspetterei che un presidente che abbia un minimo di sensibilità possa capire che questo giocatore va trattato con i guanti, non va trattato in quel modo lì.
Ecco, però io le chiedo, De Laurentiis ci ha abituato a queste battute, a queste frecciatine non gradevolissime, devo dire anche per me, ma perché in un momento così delicato, dove è stato sbagliato, alla fine lo ha ammesso, anche se non in maniera diretta, l'ha ammesso oggi al Corriere dello Sport, gli acquisti non hanno reso quanto avrebbero dovuto, c'è bisogno di intervenire nuovamente in maniera massiccia sul mercato, ma non sarebbe il caso di smorzare i toni in un momento così complicato, invece che andare a, diciamo, pungolare un po' la piazza e uno dei giocatori più rappresentativi?
Guardi, questo non lo so, perché poi dopo, per il resto, il presidente ha dimostrato di saperci fare e ha dimostrato di essere in gamba, di essere un grande imprenditore, quindi non metto becco. Vediamo domani cosa viene fuori, ma il Napoli è forte, è una squadra forte, ha dei giocatori importanti che se si ritrovano problemi non se ne hanno, al di là di questo scivolone brutto. Poi alla fine, insomma, se comunque sei passato in Champions, sei lì in campionato che te la puoi giocare tranquillamente, forse non più mai per il campionato, ma per la Champions sicuramente. Quindi vediamo un po' cosa viene fuori, ma non credo poi che queste battute possano dar fastidio, insomma, alla squadra, al gruppo.
Non andranno
poi,
ad incidere,
insomma, tutto sommato lo conoscono, lo conosciamo, non è nuovo, no, queste sì, cose qua, cioè, voglio dire, ma a me è dispiaciuto per Zielinski, insomma, ecco, questo mi sono sentito di scriverlo, perché non cioè, voglio dire, quando uno ti dimostra tutto quello che ha dimostrato, insomma, non dico di avere riconoscenza, ma devi rispettarlo anche dal punto di vista economico, perché poi, certo, insomma, se il Napoli ha vinto lo scudetto, lo ha vinto grazie a lui, poi ci avrà l'età, quello che si vuole, ma gli fai il contratto che si merita e non fai queste battute per giocare al ribasso con un giocatore così importante, che penso che sia anche importante dentro lo spogliatoio, insieme a Di Lorenzo, che lo vedi dentro lo spogliatoio, sia un giocatore molto importante. Quindi, perché non vorrei che dopo, alla fine, il presidente, che quest'anno forse ha fatto tantissimi errori, ne continui a fare, ma sempre di più, insomma, voglio dire, quindi è meglio che si fermi un attimo e che stia tranquillo.
Pasquale, la tua domanda per Alessandro Renica.
Quale, se potessi scegliere, non ti chiedo il nome ovviamente, perché non è il tuo mestiere, però quale reparto rinforzeresti subito, già dal 2 gennaio, quando apre il mercato, per quanto riguarda il Napoli?
Beh, è molto evidente, la difesa non va bene, al di là i numeri parlano chiaro, centrocampo è eccezionale, l'attacco è fenomenale, la difesa non è all'altezza dei due reparti, quindi ci vuole un centrale forte di personalità. Lì in Napoli, purtroppo, lì ci sono anche gli errori gravi della società, che non ha capito quali erano i centrali veramente forti, perché poi alla fine, quando hai i centrali veramente forti, li devi tenere, oppure si è fatta prendere dalla gola, anche dalla presunzione di poter ritrovare ogni anno un Kim o un Koulibaly, ed è un peccato, no? Perché guardi, tutto il resto era perfetto, come era perfetto l'anno scorso la squadra con Spalletti, sì. Ma potete anche immaginare una società che pensa a programmare un ciclo vincente con quello che abbiamo visto l'anno scorso. Se tu oggi avessi in difesa, no, dico per assurdo, quindi dico io una fantasia un po' così, e l'ho pensata l'altro giorno mentre passeggiavo, dico, ma pensa te, Napoli, se avesse avuto Koulibaly e Kim in difesa,
mamma mia,
che cavolo di squadra sarebbe stata. A questo punto credo che la Champions League diventava un obiettivo molto molto facile anche da raggiungere, sì, perché come ha detto poi l'anno scorso il presidente, prossimo anno la Champions League o rivinciamo, un sacco di cose che ormai stanno svanendo, con quei giocatori lì sicuramente il Napoli avrebbe aperto un ciclo pazzesco, perché poi dopo potevi attaccare in 9 e difendevi in 1, va bene lo stesso.
Ma Alessandro, un nostro ascoltatore ci dice, lo so io il nome su cui dovrebbe intervenire il Napoli, io acquisterei Alessandro Renica. Quindi
no, ma gentilissimo, ma sì, è un regista difensivo, ma i due centrali, a mio modo di vedere, quest'anno fanno molto, cioè, ma anche un po' gli altri anni, insomma, perché poi gli errori alle volte non li vedi perché non segnano, no? Invece quest'anno te la buttano sempre dentro, e allora quest'anno vedi tutto quello che magari qualche anno fa ho detto io, ci sono errori troppo gravi proprio in area, proprio di marcamento, di posizione, sì. Anche dal punto di vista dal punto di vista del riferimento, no, perché sono difensori, guardano troppo la palla, no, quindi poi perdono la marcatura, non guardano l'avversario in area che si smarca. E quest'anno li stai pagando proprio tutti, anche magari di più, perché poi dopo quando hai una spirale negativa va tutto in un certo modo, quindi lì poi dopo c'è un altro discorso da fare che ho provato a far capire e che vorrei dirvelo a voi, che praticamente Mazzarri non ha potuto mai allenare questa squadra.
Esatto.
E quindi io voglio dire, se uno volesse togliere certi difetti, un minimo di tempo lo deve avere, che già basterebbero, ma volendo, un mesetto, ma un mesetto è un tempo anche molto lungo. Purtroppo Mazzarri si è trovato ad allenare il Napoli, non ad allenare, a gestire il Napoli quando sono arrivate le partite, il ciclo terribile. E quindi anche lì la scelta di prendere un allenatore che doveva intervenire anche su almeno quanto sul reparto difensivo, come organizzazione, come metodologia di allenamento, è stata infelice, perché poi alla fine Mazzarri, giocando ogni tre giorni, non ha potuto sicuramente far nulla. Quindi Mazzarri ad oggi può solo gestire, può solo motivare, ma non può togliere dei difetti pesanti che abbiamo visto in campo.
Alessandro, la ringrazio per essere stato con noi su Radio Marte, le auguro non solo una buona serata ma un ottimo Natale.
Grazie altrettanto, auguri a tutti.
Grazie davvero, grazie
buonasera.
Alessandro Renica, insomma, non ha bisogno di presentazioni, perché penso che anche i giovanissimi lo conoscano. Ha davvero scritto la storia del Napoli bello e vincente nella bellissima epoca di Maradona. Ringraziamo anche Pasquale Tina, il Maradona dei giornalisti e di Radio Marte, quindi grazie a te Pasquale, e buon Natale davvero anche a te.
Ciao.
Ti leggiamo sulla Repubblica. Ci state scrivendo in tantissimi, vado a leggere il messaggio di Fernando Pero, un nostro ascoltatore veramente molto affezionato. Buonasera, auguri a te e a tutti i marziani, ricambiamo. Il presidente Aurelio XV gli ha dato anche la dinastia, diciamo. Ormai al delirio per più motivi, dichiarazioni sui diversi calciatori incommentabili, Lega elitaria da baraccone, nuovi acquisti nessuno gli crede più. Ma in estate chi è che ha operato gli acquisti? Allora lui stesso ha operato da incompetente. È un po' la, diciamo, la sensazione che viene trasferita dai nostri ascoltatori al 339-666-9990 è quella di grande sfiducia anche nei confronti della campagna acquisti nel mercato di riparazione di gennaio. Vedremo che cosa ci racconteranno le prossime settimane. Parleremo però ancora di De Laurentiis e della partita di domani, Roma-Napoli, partita importantissima per entrambe le formazioni. Lo faremo con un ospite che mi sta molto a cuore subito dopo la pubblicità.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Ed eccoci tornati per l'ultimo blocco, veramente questa puntata sta volando, di Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Al microfono Emanuela Castelli, regia Vincenzo Russo. Il nostro amico Deo va a scovare una mia foto del lontanissimo 2017. Sono cose che non si fanno, mi fa venire da piangere per come si invecchia, diciamo. Dice: Napoli in piena lotta per il quarto posto Champions, ambiente Napoli, ricompattiamoci. Poi c'è invece un altro nostro amico, Gianluca, che dice: ma perché si ha detto che l'avrebbe cacciato a Capodimonte, non l'ha cacciato dopo la Fiorentina? E questa è la domanda che voglio girare alla nostra prossima ospite, mia carissima amica nonché giornalista di Canale 8 e di 100% Napoli, Italia Mele. Bentornata su Marte Italia.
Ciao Emanuela, grazie, sono felice di essere tornata su Marte, e qualora me dovessi dimenticare dopo, approfitto subito per fare a tutti voi, a tutti i radioascoltatori marziani, i miei più affettuosi auguri di Buon Natale. Perché non l'ha veramente, insomma, c'è stato anche un po' di confusione, no? Nelle dichiarazioni di De Laurentiis,
molta.
Questa frase non la disse a Capodimonte in realtà, ma l'ha detta successivamente.
Esatto.
L'ha detta prima della partita con la Lazio. E perché non lo abbia cacciato, bisognerebbe chiederlo a lui, forse chi lo ha intervistato avrebbe dovuto approfondire il tema, ma di fatto quello che resta circa le dichiarazioni relative a Garcia è una assunzione di responsabilità che peraltro il presidente aveva già fatto sia in maniera pubblica che in maniera privata sull'errore commesso, sulla perseveranza nel tenere l'allenatore in panchina, e poi secondo me è stato un errore ancora peggiore di quello iniziale. Non l'ha motivato, diventa un po' difficile per personaggi come De Laurentiis poi andare oltre una missione alla volta. Già è tanto ammettere di aver sbagliato, ma questo mi sembra, insomma, che era quasi impossibile non farlo. Motivi per cui l'abbia tenuto è perché probabilmente si rendeva conto che comunque i profili che aveva intenzione di utilizzare per un'eventuale sostituzione non erano disponibili, e quindi temeva poi di creare ulteriori danni. Comunque questo fa parte del passato. ed è inutile secondo me stare a rimuginare, perché comunque sia, qualunque siano state le motivazioni, le sa soltanto lui, le reali, quelle vere. Noi possiamo avere delle notizie, possiamo fare delle deduzioni, però nella testa di De Laurentiis c'è solo lui. Però voglio dire, è anche un tema un po' stantio a questo punto. Credo che siano talmente tanti gli argomenti e i motivi, purtroppo anche di preoccupazione, presenti, che rifugiarsi un po' nel passato sia un esercizio quantomeno inutile. E perché anche a proposito di tutti i commenti che ci sono stati sulle dichiarazioni del presidente circa la sua posizione relativa alla Superlega, circa la sua idea di rivoluzionare quello che è il calendario l'alfabeto della lingua italiana, e quindi portare la lettera E come prima e far scendere la A dietro la E, serie elite, come l'ha definita lui, insomma un po' all'americana, che comprenderebbe squadre con un certo bacino d'utenza e altre che possono comunque competere a certi livelli, è un po' insomma strano, considerando che poi arriva il Frosinone a Napoli in Coppa Italia e ti fa 4 gol. Però ripeto, tutti questi discorsi, che possono essere più o meno interessanti, più o meno condivisibili, secondo me in questo momento sono secondari, perché ce ne sono ben altri più attuali, tipo per esempio direi la partita con la Roma, che è un tema molto molto più secondo me serio da affrontare in questo momento, perché mentre loro discutono dei massimi sistemi, domani si gioca un match complicatissimo per il Napoli, che non può sbagliare, però il problema è che non può sbagliare neanche la Roma.
Ed è in effetti l'introduzione migliore che potevi fare all'argomento, che oggi abbiamo affrontato purtroppo soltanto in maniera transitoria, perché i nostri ascoltatori ci stanno sollecitando tantissimo sulle dichiarazioni di De Laurentiis. Ogni volta che parla ovviamente polarizza l'attenzione su di sé. Hai fatto bene però a parlare della Roma. La Roma viene dalla sconfitta dolorosa contro il Super Bologna di Thiago Motta, il Napoli viene dalla sconfitta dolorosissima contro il Frosinone, con conseguente eliminazione dalla Coppa Italia. Ovviamente, che partita ti aspetti domani, anche e soprattutto dal punto di vista mentale?
La partita in sé sarà una partita dura, perché la Roma è una squadra che gioca molto di fisico, è una squadra che lascia pochissima profondità agli avversari, tranne di andare a cercare nelle curve praticamente. Furono partite toste anche lo scorso anno, soprattutto quella dell'Olimpico, che poi fu risolta da uno splendido gol di Victor Osimhen. Però credo che sia una partita che debba essere gestita bene dal punto di vista mentale, come facevi giustamente riferimento tu. Bisogna essere determinati, bisogna essere cattivi, bisogna entrare con la testa giusta, bisogna non farsi anche schiacciare dallo straordinario tifo dell'Olimpico. Sarà l'ennesimo sold out di questa stagione, che poi porta anche molto a riflettere, perché una squadra che di fatto poi insomma ha conquistato una finale di Europa League, ha vinto una conference, ma in questi anni di Mourinho ha fatto molto poco in campionato, riesce a riempire uno stadio sempre. Sono 2 anni che all'Olimpico c'è sold out, con un tifo molto bello.
È incredibile, davvero, questa cosa. A Napoli sarebbe successo un putiferio, la Roma attualmente è all'8° posto in classifica.
Quindi questo ti dà la dimensione di come poi Mourinho sia un affabulatore di capacità straordinarie, perché nonostante tutto è riuscito a portarsi l'intero popolo giallorosso dalla sua parte. Detto tutto questo, l'Olimpico è uno stadio complicato, la Roma è una squadra tosta che gioca di fisico, e il Napoli è una squadra che comunque vive un momento di enorme difficoltà. Sembra quasi che non ci si pensi, però quello che è accaduto con il Frosinone secondo me è un segnale di una gravità enorme, perché se è vero che l'hanno persa i titolari, anche se erano soltanto una parte di loro, non l'hanno vinta però le riserve. Cara Emanuela, il Napoli oggi è una squadra che ha perso tutti i codici e a prescindere da chi giochi ha una grave carenza nella produzione di attacco ed una evidente, ormai purtroppo consolidata, difficoltà nella fase difensiva, perché il Napoli ha preso l'ennesimo gol di testa su cross, che può essere da calcio piazzato come nel caso del Frosinone o da azione, e non sembrano esserci miglioramenti in tal senso, così come anche il possesso palla importante che ha avuto nel primo tempo si è concretizzato. È stato sfortunato sicuramente, perché c'è stato un palo, è stato penalizzato in maniera clamorosamente ingiusta dall'arbitro che ha rivoltato tutte quelle che sono le norme relative alle regole dell'AIA ed ha inventato un annullamento che non aveva nessuna ragione di esistere. Quindi la sfortuna c'entra sicuramente, ma al di là di questo il Napoli comunque è riuscito a produrre poco, come sempre, perché sì, vi parlano di 20, 17, 15 tiri verso la porta, ma sono tiri verso la porta, non sono tiri veramente, gli XG vanno visti. Voglio dire, alla fine di tutta questa discussione, secondo me il Napoli non è guarito, il Napoli ha difficoltà a sviluppare la manovra, quando tira in porta tira male e soprattutto, no soprattutto, perché secondo me è secondario, perché io preferirei prendere qualche gol in più, però magari riuscirne a segnarne di più, e invece io vedo almeno che insomma le difficoltà sono rimaste sempre uguali. Oggi c'è stato pure questo incontro tra piccole delegazioni di tifosi e la squadra, che i tifosi hanno chiesto dignità. Siamo d'accordo, tutto quello che volete, ma se non recuperano i codici di gioco sono tutte chiacchiere queste che stiamo facendo, così come sono tutte discussioni, per carità, interessanti, futuriste, non lo so, poi verranno valutate quelle che ha fatto De Laurentiis, però io mi preoccupo molto più dell'immediato.
È così anche perché c'è da recuperare punti importantissimi per la zona Champions in Serie A, e c'è anche da recuperare quella compattezza, quelle sicurezze che sono andate perse, che appunto devono arrivare proprio dalla tattica. Come però ci faceva notare Alessandro Renica poco fa, per Mazzarri è molto complicato perché non riesce ad allenare, perché una partita ogni tre giorni.
Ma è evidente, Emanuela, con tutto il rispetto per Alessandro Renica, per carità, ma lo diciamo tutti da quando è arrivato, ma al di là di quello che possiamo dire noi, o Alessandro Renica lo dice il mister, quindi voglio dire, non è che ci sta molto da inventarsi in tal senso. Se giochi ogni tre giorni non puoi allenare la squadra, non la puoi allenare né da un punto di vista fisico, non la puoi allenare neanche da un punto di vista tattico, perché lavoro di tattica ne puoi fare pochissimo. Quindi è una enorme, complicatissima, bollentissima patata che si è preso Mazzarri, ma lui lo sapeva prima, voglio dire, lo ha detto anche, non è che è arrivato qui ingenuamente pensando di fare tutto wow e di risolvere tutti i problemi. Però bisogna cominciare a risolvere questi benedetti problemi, bisogna cominciare a fare qualcosa. E soprattutto io una cosa invece, in tutte queste parole che sono state dette, Emanuela, ho notato, mi ha colpito in maniera clamorosa, e so il tempo di dirtela, te la dico.
Sì, velocissimamente, stata, perché abbiamo 30 secondi.
Ed è stata la frase che ha utilizzato Gollini nell'intervista post partita a Sky. Ha detto: quando poi vince un campionato come quello che abbiamo vinto noi, consumi un sacco di energie fisiche e mentali. Ecco. E non va bene, no, non va bene, Emanuela, perché se i calciatori sono atleti, ricordalo, tutti gli atleti quando raggiungono un record hanno soltanto un motivo per andare avanti, che è quello di superarlo, perché se io corro i 100 metri e faccio il mio record personale dopo, e quindi ho sprecato tutte le energie fisiche e mentali che ho a disposizione, dopo devo soltanto avere un altro obiettivo, quello di superare il mio record, altrimenti smetto di fare il corridore centometrista.
Posso dire una cosa Italia, che questo un po' vale per tutti i professionisti, perché se noi facciamo una puntata straordinaria, una stagione meravigliosa come conduttori, come giornalisti eccetera, e poi ci adagiamo e perdiamo la voglia di fare sempre meglio, penso che insomma sia un disastro fondamentalmente. Quindi questo vale ancora di più per gli atleti.
È fondamentale, Emanuele, è proprio il paradigma dell'atleta, qualsiasi sport tu faccia, che sia il tennis, l'atletica, il salto in alto, qualsiasi cosa tu fai, se raggiungi un record lo devi superare, e se non hai la forza per farlo vuol dire che non sei un atleta di alta qualificazione, non puoi, nel caso del calcio, giocare la Champions League in club importanti, e non puoi neanche guadagnare stipendi da nababbo, perché così, il resto sono chiacchiere. Allora, se loro pensano in questo modo vuol dire che hanno una concezione distorta della realtà del loro mestiere, non possono fare gli atleti.
Concordo totalmente e sono molto felice che l'abbia detto tu ai nostri microfoni, perché è un elemento e uno spunto di ulteriore riflessione per tutti i nostri ascoltatori. Italia, io ti auguro buon Natale, noi ci vediamo domani comunque in occasione della partita, però io ti ringrazio per essere stata con noi, per averci fornito la tua analisi. Buon Natale a te.
Ciao e buon Natale a tutti.
Grazie a Italia Mele, la seguiamo su Canale 8 e su 100% Napoli. Siamo giunti veramente alla rapidità della luce, alla fine di questa puntata di Marte Sport Live, tiro al bersaglio, che è l'ultima puntata prima delle vacanze, delle feste, diciamo natalizie, ovvero 24 e 25, ma domani lo sport torna su Marte puntualissimo e lo fa con Peppe Iannicelli, Marte Sport Show dalle 12 alle 14 e poi dalle 20 fino alle 24 lunghissime approfondimento della partita Roma-Napoli con Gianluca Gifuni in studio. Io colgo l'occasione per ringraziare tutti quanti voi per averci seguito fin qui, per darvi gli auguri di Buon Natale. Ci ritroviamo dopo il 25. Grazie davvero a tutti per aver interagito con noi al 339-666-9990. Mi scuso con quanti non ho potuto andare ad ascoltare in diretta questa sera, ma siete stati davvero tantissimi. Ringrazio e faccio tanti auguri anche a Vincenzo Russo, sempre puntualissimo lì in regia. Da Radio Marte per questa sera è tutto, a domani.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio.